Ciao Giulia.
Ciao Sergio.
Allora, com'è andata? Sai che già siamo alla seconda delle puntate di questa bellissima trasmissione che si intitola Il ragazzo dai capelli verdi?
Siamo alla seconda e devo dire che la prima è andata, non te lo nascondo, con un po' di ansia, però l'abbiamo portata a casa abbastanza bene, secondo me.
Sì.
Ce la siamo cavata.
L'abbiamo portata a casa abbastanza bene, siamo riusciti a parlare di libri per ragazzi, perché la trasmissione parla di libri per ragazzi, ne abbiamo infilati tre grazie anche a un intervento esterno che ahimè questa volta non c'è, non abbiamo Dina Basso che aiuta raccontandoci un pochino i suoi piaceri come libraia e come lettrice di romanzi per ragazzi e per young adults, però insomma noi ci battiamo bene. Questa volta in realtà noi lavoreremo anche un pochino di più sugli young adults per questa puntata.
Sì, diciamo che abbiamo un paio di casi che sono stati anche abbastanza discussi. Tu sai che insomma il tema della narrativa per bambini e ragazzi non è mai un tema che viene cavalcato per esempio dai mass media, insomma.
Beh sì, si pensa sempre che comunque la narrativa per ragazzi o comunque la narrativa anche per i giovani adulti sia comunque narrativetta, cioè troppo leggera, poco impegnata. In realtà secondo me, soprattutto negli ultimi anni, dentro questi romanzi c'è di tutto, anche a livello diretto e a livello metaforico. A questo punto colgo l'occasione, perché è uscito da pochissimo, c'è questo romanzo di Young Adults che è diventato il romanzo per eccellenza per quanto riguarda la categoria di Young Adults nel 2016 per il Time, e poi adesso è stato tradotto in Italia dalla Dana Edizioni, che è una branca della RV Edizioni. È stato tradotto da Simone Buttazzi e il libro si intitola Spontaneous. Adesso ti spiego anche perché
Spontaneous. Vedo che il tuo inglese migliora di volta in volta.
Aspetta,
sì, sì.
Ti sorprenderò con effetti speciali, come dice la copertina di Spontaneous, vedi, ci sono queste vampe di fuoco. Lo scrive questo californiano che si chiama Aaron Starman, e a me è piaciuto molto, almeno per quello che ho letto di questo libro, perché è uscito veramente da poco, però volevo segnalarlo, mi sembra veramente interessante, perché in realtà la storia qui dentro è quella di alcuni liceali, alcuni studenti che pian piano incominciano a prendere fuoco e quindi a essere distrutti in mezzo all'aula, in mezzo ai propri amici, e non si capisce assolutamente che cosa stia succedendo e a chi capiterà, oltretutto, perché pian piano da uno diventano più casi. E io in questo libro ho trovato in realtà la metafora di quello che è la gioventù, che è quella del bruciare immediatamente tutto, no? Del dare sfogo immediatamente a tutto quello che è il proprio sentire internamente, quindi in maniera quasi un po' anarchica, molto punk secondo me, e nello stesso tempo però c'è questa idea un pochino, come dire, pericolosa, anche per cui della serie della quando viene la fine verrà, a un certo punto è quello che più o meno si percepisce all'interno del romanzo. E insomma, non lo so, cioè mi sembra che
temi
ci sia...
Temi un po' forti,
e secondo me, anche perché poi c'è dentro erotismo, ma anche ironia, però ci sono temi secondo me abbastanza forti, e questa ineluttabilità del destino, che però prima viene, o comunque se viene, come viene, meglio bruciare oggi che arrugginire domani, come diceva anche Neil Young in una sua canzone che era dedicata al punk. E niente, direi che a questo punto facciamo partire la sigla.
Andiamo con la sigla.
E adesso sentirai anche chiacchierare sotto la sigla. O non sentirei niente.
Nonno sarà fatto prestare un'auto per aiutarci a raccogliere del bestiario da mandare agli orfani.
Si sente, si sente.
Si portò con altri miei compagni di casa in casa.
Jeep, jeep per i cavallini, jeep, jeep signore, quanto ci vuol per la città? Un paio d'ore. Jeep, jeep per i cavallini, jeep, jeep signore, e quando noi potremo tornare al tramontar del sole? Jeep, jeep per i cavallini,
jeep, jeep signore,
quanto ci vuol per la città?
Un paio d'ore.
Jeep, jeep per i cavallini, jeep, jeep signore, e quando noi potremo tornare al tramontar del sole? Jeep, jeep per i cavallini.
Ed ecco, ci siamo. Eccoci veramente qua. Alla seconda puntata, adesso ci siamo proprio dentro, questo è Il ragazzo dai capelli verdi, ciao Giulia.
Ciao Sergio.
E siamo veramente di nuovo in carica. Abbiamo parlato di Young Adults prima, parlando del romanzo Spontaneous, questo romanzo Young Adults che ha vinto, diciamo così, la palma d'oro per il Time, per romanzi Young Adults nel 2016.
E io ti parlo proprio di un'autrice che nel 2016 ha avuto anch'essa grande fortuna, perché ha vinto il premio Mare di Libri 2016 con il romanzo Raccontami di un giorno perfetto.
Che poi Mare di Libri è un festival che si tiene a Rimini ogni anno in giugno, ed è, come posso dire, non è neanche, non lo possiamo definire l'appendice della Fiera del Libro per Ragazzi, è proprio un festival vero e proprio dove i ragazzi si leggono tutti i libri che vengono proposti e poi invitano gli autori che a loro interessano di più. Questo è molto bello, secondo
molto
me.
Interattivo, sì. E l'autrice di cui ti parlo è appunto Jennifer Niven, e il libro che è uscito l'anno scorso nella prima edizione italiana è L'universo nei tuoi occhi, e come dicevamo prima appartiene al genere young adult. E una delle grandi sorprese che riserva questo genere è che, nonostante sia stato pensato per un pubblico giovane, quindi diciamo indicativamente 12-18, appassiona, non si sa bene come, anche fasce di pubblico veramente più adulte, quindi anche over 40. E questo sembra un po' paradossale, perché L'universo nei tuoi occhi è un romanzo young adult tipico, quindi troviamo un linguaggio colloquiale, tanti neologismi, troviamo il punto di vista diretto dei protagonisti, che infatti parlano in prima persona, e troviamo le tematiche tipiche dell'adolescenza, quindi le relazioni con la famiglia, con i genitori, i primi rapporti amorosi, temi anche attuali come quello del bullismo, del razzismo. Quindi devo dire che sicuramente è un libro interessante dal punto di vista delle tematiche. Ovviamente affronta la storia nei termini classici dello young adult.
Però ti interrompo un po', non è un po' tanto carico di temi a questo punto, però? Non ti sembra un po' eccessivamente carico? Perché poi a un certo punto poi si perde anche di vista veramente quello che si vuol dire.
È carico di temi, e ti dirò di più, non è neanche una grande novità. Nel senso che, come tanti altri romanzi di questo genere, cito i più famosi Hunger Games, Maze Runner degli anni scorsi, trovo che non abbia un granché di originale e nuovo, però tutto sommato continua a piacere. Questo è un genere che da qualche anno è in continua crescita, e autore dopo autore, romanzo dopo romanzo, sempre più copie vendute, sempre più casi editoriali. Diciamo così, non direi inspiegabilmente, perché tutto sommato insomma, il tema dell'erotismo, dell'amore, dalle 50 sfumature in poi è diventato abbastanza alla portata di tutti. Però ecco, niente di nuovo.
Sì, niente di nuovo. È da dire anche che Jennifer Niven è uscita fuori sull'onda di un altro libro che parlava di un'altra cosa, cioè parlava di malattia nei young adults, ovvero quello di John Green, Tutta colpa delle stelle. Tutta colpa delle stelle è stato quello che ha aperto, secondo me, veramente tutta quanta la strada. Bisogna dire che, al di là di tutto, chi è che traduce il libro di Jennifer Niven, lo sai?
È Simona Mambrini.
È Simona Mambrini, comunque noi lo leggiamo in traduzione, si intende, però mi sembra che sia, almeno al di là di quello che abbiamo detto prima, mi sembra che sia ben scritto, e questa è una buona cosa, cioè, o almeno ben tradotto, ed era la stessa cosa che si poteva dire di Tutta colpa per le stelle.
Sì,
di John Green.
Ed è anche interessante, rispetto a quello che dici tu, il fatto che ogni capitolo è raccontato in prima persona da uno dei due protagonisti, e quindi questo fa in modo che il lettore si, diciamo, si immerga nella mente di uno e nella mente dell'altra.
Sì, c'è la possibilità quindi di spaziare. È un pochino come Davide Morosinotto la volta precedente, cioè abbiamo sempre questa dualità di possibili opinioni, di possibili pensieri, sia una volta nella testa di uno, una volta nella testa dell'altro. Devo dire che penso sia un espediente che a questo punto sta incominciando a riscuotere anche discreto successo.
Assolutamente.
Quindi il libro di Jennifer Niven, che è uscito l'anno scorso, se non vado errato, vero?
Per è uscito nel 2016 in versione originale, e nel 2017 per la prima edizione italiana.
L'universo nei tuoi occhi, hai detto, e tradotto.
Un bel tomo, perché sono sì. 440 pagine.
Ma su questo devo dire che i ragazzi, quando leggono, leggono. L'unica cosa che posso fare, come appunto invece per esempio Ritorno indietro a Spontaneous, che è un bel tomo, ma che abbiano scelto un carattere leggermente piccolo. Vabbè che i ragazzi non sono in generale né miopi né presbiti, però insomma un aiutino in più non ci sarebbe stato male. Devo dire che però anche questo ha temi forti, non scherza, come abbiamo detto. E a questo punto bisogna dire che sì, comunque poi alla fine dei conti sono libri che mi sembra piacciono anche agli adulti.
Assolutamente, se non fosse che magari il carattere di cui parlavi prima è stato fatto apposta per scoraggiare gli over 40 nel leggere questo genere.
You try to feel so strong. Here I move, not to wait for so long. When I wear my Barcelona shorts, wear my Barcelona shorts. Can't stand these miles between the fact that yet I've not seen your body and near your soul next to me. The function of this loving machine and smiling out the mirror, let I let you see I'm not the death, just humble presence. So my voice, one of few material choice. The day that comes is never wrong. The words sometimes leave a tip of my tongue, but with you I would like to explore. Yes, I would, I like to explore. Up in the big field, I was not born with this steel shield. Winds and waters, I want to feel just like the fact that you are real. I close my eyes for many days and thinking of the many ways I could one day or month or year see your eyes, my living meal. I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting till killing myself with my. That's mirroring, shivering, vomiting, caring of something that never, but never kissed me from your eyes. Unbelievable eyes. These are not lies, while a wise some flies and dice are all reaching the seven skies. On this floor where the people are trusty, mad crow who takes you down, violet crow who takes you down, and constant fear is on the face of those who make with so much grace. Trembling ground now I fed from above, where I so fly that best marine crow. I waited, I waited, I waited, I waited, I waited, I waited to kill myself with my heart. Escaping glass breaking you crazy, while living we made it, we feed it something you desire. What a strange goodbye I see going on the soul, on the soul you lies. I see but I'm okay, I've nothing to say, I've nothing to say. Losing top like a drop, I go to the ground.
Oh, Ci siamo, rientriamo. Eccoci di nuovo qui. E abbiamo parlato di Young Adults, io adesso invece volevo spezzare una lancia a metà, nel senso tornare indietro, raccontare di una di un classico delle fiabe, uno dei classici delle fiabe più belli, secondo me, forse anche un po' più terrificanti. Che
perché a volte non ci si pensa, ma anche i classici vengono
edulcorati. Se noi pensiamo a quanti classici Walt Disney ha edulcorato e ci ha dato in pasto come se fossero, cioè, cosine da nulla o quasi.
Sempre lieti fine.
Lieti fine per forza, altrimenti, cioè, che cavolo, non si va al cinema, poi i bambini non sono contenti. Poi abbiamo scoperto che alcune di queste fiabe erano, prima di tutto, almeno 4 volte più lunghe, e dopodiché, non soltanto contenti di questo, abbiamo scoperto che avevano dei finali atroci, o comunque dentro c'era veramente di tutto.
Sanguinosissime.
Esatto. Quando l'abbiamo scoperto, forse eravamo già adulti, non ci siamo spaventati più di tanto, ma secondo me i ragazzini, soprattutto i ragazzi di adesso, i bambini di adesso, si spaventano sì, ma non per quello. Secondo me il terrore che i ragazzini oggi hanno, i bambini hanno, è più un terrore interiore psicologico, forse un terrore di perdita, di orizzonte, di equilibrio. Non lo posso dire perché non sono un pedagogo, e un giorno di questi poi ne chiameremo uno per parlarci di qualcosa del genere.
Sarebbe interessantissimo,
esatto,
veramente.
Proviamo a farlo. Nel momento in cui però quello che ti voglio parlare, di cui ti voglio parlare, è proprio questa fiaba, che è la fiaba di Barba Blu. La fiaba di Barba Blu è veramente un classico, è stata tradotta e rigirata in vari modi, diciamo così. Nasce come tradizione orale questa fiaba e poi pian piano si sposta e i personaggi diventano dei classici, soprattutto, vabbè, questo marito dalle molte mogli che uccide le mogli quando, soprattutto nel momento in cui gli disobbediscono, aprono una determinata porta, o almeno questo è quello che intuiamo, ma in realtà è l'ultima delle mogli di Barba Blu, quella che noi seguiamo, e che commette, diciamo così, questa disobbedienza e quindi dovrebbe essere punita. Però va bene, non svegliamo il finale per chi non lo sapesse, però devo dire che invece Barbara Ferraro e Simalì Bassani in Blu di Barba ridanno a questa favola qualcosa che era stata tolta nel tempo, ovvero proprio l'idea di come dire, di thriller, di anche di angoscia all'interno del libro, che è un libro illustrato.
È interessante anche questa cosa del titolo, decidere
Blu di Barba. Non per niente, già dall'illustrazione di copertina si vede che Barba Blu è in realtà un caprone con la sua barbetta bella colorata di blu. Poi c'è una spiegazione, una motivazione che si può, coloristica, che si può vedere attraverso proprio il passaggio, il trascolorare da questo blu notte, possiamo dire blu elettrico, che c'è all'inizio, quindi un colore abbastanza chiuso, cupo, ha un colore finale che è un colore violento, perché è il colore del rosso, e c'è anche questo passaggio. È qualcosa che da una parte un'esperta di fiabe come Barbara Ferraro ha saputo maneggiare per quanto riguarda il testo, perché ha riscritto praticamente quello che era la storia in versi, praticamente è diventato un piccolo poemetto, una poesia in versi praticamente, quasi. E dall'altra parte Srimalì Bassani, che è una illustratrice dell'86, ha saputo cogliere in realtà quello che è l'essenza di questa fiaba, dargli le sfumature inquietanti e suggestive che deve avere questa fiaba, e dopodiché, oltretutto, i personaggi, devo dire anche questo, perché anche l'ultima moglie di Barba Blu non è un personaggio umano, sono stati trasformati tutti in personaggi antropomorfi, cioè sono animali. È stato girato in questa direzione, forse, secondo me, questo perché per come viene raccontata questa storia, che è bellissima, ribadisco, molto carica di pathos, di un'idea di proprio di thriller, posso dire, e anche un po' di violenza, perché a un certo punto si nota, ecco, niente, forse molto probabilmente utilizzare questi animali al posto degli esseri umani che c'erano nella fiaba di Barba Blu è stato fatto perché in questo modo c'era una distanza, si poteva quindi rendere tutta la storia non così vicina e così partecipe a noi, anche se ti tolgo 2 minuti perché vorrei sentire anche una cosa, cioè mi stai facendo vedere un libro che mi interessa molto, per cui ti vorrei poi lasciare,
certo,
la parola, oppure prima mettiamo un pezzo musicale e poi parli. Comunque volevo soltanto chiudere questa storia da Blu di Barba di Barbara Ferraro e Srimalì Bassani, che è uscito per la Bacchilega Junior, che che è poi una casa editrice conterranea, nel senso che è nel comprensorio emiliano-romagnolo e costa 15 euro. Non abbiamo detto quanto costano gli altri libri, poi casomai ci ripensiamo, vediamo
ci
un attimo
ripensiamo.
Se però e c'è questa storia che io ho trovato oltretutto su YouTube e che ha avuto una diffusione virale di un direttore di una scuola elementare che ha fatto un gemellaggio con la Russia. La Russia, o chi per loro non so, in Russia ha regalato alla scuola una pelle d'orso bianco siberiano di 2 metri e passa. E tutti i ragazzini, quando la pelle è arrivata, il direttore la teneva nello studio, nel suo ufficio, sapevano, volevano vedere. E lui ha organizzato una visione di questa pelle, quindi la pelle normalissima, che normalissima no, mi dispiace, mi scuso con gli animalisti, comunque questa pelle, e stava per raccontare come era stato catturato l'orso, ucciso e tutto quanto, davanti a 5-6 classi di ragazzini che erano veramente tutti attenti e tesi,
impazienti, perché immagino, impazienti. Curiosissimi.
E arrivata invece la responsabile, la segretaria penso responsabile, ha detto al direttore: guarda, non dire assolutamente che l'orso polare è stato ammazzato, perché vedi quelle mamme là in fondo, ecco, se tu dici soltanto ai loro ragazzini che l'orso polare è stato ammazzato, ecco, ti fanno causa. La cosa bella è che lui ha detto va bene, ok, e ha raccontato che l'orso è morto dal freddo, perché in Siberia faceva troppo freddo e quindi se l'è passata lì, ma ha chiesto alle maestre il giorno dopo di dire, prima di iniziare qualsiasi lezione, di chiedere a tutti i ragazzini come fosse morto veramente l'orso, e tutti i ragazzini ineluttabilmente hanno detto ammazzato.
Ecco, come se ci fosse ancora modo di nascondere certe verità ai ragazzi con internet, insomma con tutto quello che la tecnologia ci mette a disposizione, anche in Siberia penso. Ed eccoci di nuovo. Allora, Young Adult, Barba Blu. Ora io invece ti voglio parlare di un libro un po' diverso, che non è un romanzo, non è una fiaba illustrata, ma è una mappa. Una serie di mappe, sì. In particolare sono le mappe degli animali. L'autrice è Paola Grimaldi e l'illustratrice è Febe Sillani. Questo è un libro meraviglioso, un libro incartonato con copertina rigida, anche bello ingombrante, devo dire, perché è un 27x37.
Beh, sono quei libri che dovrebbero essere sfogliati e letti da figli con i genitori, da bimbi con i genitori.
Esatto, proprio in vita, diciamo, alla lettura condivisa.
E questa è l'Electa Kids che lo fa, vero?
È l'Electa Kids, esatto. Questo libro è molto interessante, te ne vorrei parlare, perché è una raccolta di mappe del mondo, divise sia per continente sia più nello specifico per nazione, ovviamente non tutte le nazioni del mondo, ma quelle più significative per le autrici, e gli animali sono collocati ciascuno nel proprio habitat. E diciamo il tutto viene colorato con una serie di curiosità che i bambini vicini comunque al mondo animale difficilmente penso conoscano. E,
cioè faccio degli esempi per esempio, vabbè, ci sono delle bellissime mappe, vedo, oltretutto non soltanto delle regioni geografiche, cioè dei continenti, ma poi focus su ogni nazione, vedo sì, la Spagna qui è
sì,
molto
qui,
bella.
Qui per esempio ho sotto mano la Spagna e per esempio ti cito questo uccello che io sinceramente non avevo mai sentito nominare, che è il gipeto, e la curiosità che ci vogliono raccontare le autrici è quella che per procurarsi il suo cibo preferito, che è il midollo, quindi contenuto all'interno delle ossa degli altri animali, e le rompe, senti in che modo veramente astuto, facendole cadere dall'alto, da un'altezza considerevole.
Wow, quindi ci sono varie notizie dentro. Vedo anche che ci sono delle leggende, sono delle leggende che ci sono dei segnali tipo attenzione caduta massi, però in realtà sono...
Aspetta. Sì, le autrici hanno voluto dare anche in modo semplice qualche informazione in più ai piccoli lettori, inserendo dei simboli, come per esempio quello che citavi tu della caduta massi, che nel nostro caso simboleggia il grado di estinzione. Quindi si parte dal giallo, che è un rischio non tanto grave, per arrivare al rosso, che è un rischio di estinzione grave. E quindi ti dicevo, è molto interessante perché alla fine, dopo aver fatto questa panoramica su i continenti e le nazioni del mondo, c'è anche una serie di gruppi in cui vengono inseriti gli animali più veloci, gli animali più feroci, gli animali più lenti, quindi c'è anche questa coloritura un po' diciamo sul carattere, se vogliamo, degli animali.
Giulia, ti devo fermare qui perché, come senti, la sigla ti è andata sotto lentamente.
La sento.
Quindi questo è Mappe?
Questo è Mappe degli animali di Paola Grimaldi e Febe Sillani.
Ed è Electa Kids.
Electa Kids, uscito nel gennaio di quest'anno, quindi proprio appena qualche giorno fa.
Giulia, il ragazzo dei capelli verdi chiude qui.
Chiudiamo qui, anche per oggi chiudiamo qui.
Anche per oggi. Ciao Giulia.
Ciao Sergio.
Oh, Peter, you've been sitting on my colt. My rabbit is destroyed. All right, take care of him for me.